minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di anziani soli negli istituti e cani soli nei canili comunali, come possono incontrarsi. E poi ci occuperemo del gioco d'azzardo come piaga sociale. Prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha emanato un'ordinanza comunale che vieta stoviglie e bicchieri monouso di plastica nei locali pubblici, sanzione pecuniaria di 500 euro per chi contravviene. La Teramo fotovoltaica. Grazie a 1 milione di euro di finanziamento da parte della Regione Abruzzo e all'investimento di 1 milione da parte della provincia di Teramo, sono stati installati 11 impianti fotovoltaici in altrettanti istituti scolastici. Con il conto energia saranno garantiti 3 milioni di euro di guadagni in 15 anni e verranno risparmiate all'atmosfera 240 tonnellate annue di anidride carbonica. La balena bianca, avvistata in Australia al largo delle isole Whitsundays, una rarissima balena bianca. Secondo gli esperti si tratta di un cucciolo con non più di 2 settimane di vita. Il Comune di Roma e l'associazione Confido nel Cuore lanciano un'iniziativa contro la solitudine delle persone anziane, soprattutto quelle ospiti degli istituti, e dall'altra parte i cani nei canili comunali, soli anche loro. Vediamo di cosa si tratta con Zina Gianbertone, presidente dell'associazione Confido nel Cuore. Gianbertone, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ci può presentare la vostra associazione?
Sì, la nostra associazione nasce nel settembre del 2009, quindi è un'associazione relativamente giovane e probabilmente proprio per questo con tanta voglia di fare. Siamo spinti dal grandissimo amore per gli animali che non ci ferma davanti a nulla, e proprio perché non ci fermiamo davanti a nulla, quello che inizialmente ci sembrava quasi un'utopia, e cioè riuscire a far uscire dai canili i cani più anziani che difficilmente vengono adottati, alla fine siamo riusciti invece a realizzare anche questo sogno.
L'iniziativa con il Comune di Roma, come si chiama e in cosa consiste?
Allora, l'iniziativa, che è un programma vero e proprio, si chiama Umberto D e prende spunto dal film di Vittorio De Sica, che praticamente parla di un anziano che lavorava, era un impiegato ministeriale, e viene praticamente quasi salvato dalla presenza del cagnolino, perché caduto in disgrazia, in gravissime difficoltà economiche, quando pensa al suicidio sarà proprio grazie al suo cagnolino che riuscirà a non commettere questo gesto insano. Quindi da qui il titolo del progetto. E il progetto nasce proprio subito, da subito, con l'appoggio del Comune di Roma. E appunto sì, questo progetto prevede di far uscire dai canili comunali, quindi dal canile della Muratella del Comune di Roma, tutti i cani che superano i 6 anni, quindi dai 6 ai 10 anni, che difficilmente trovano adozione. Vengono scelti prima dall'associazione che si cura dei cani della Muratella, che si chiama AVCCP, quindi viene fatta una prima selezione da loro, e in seguito va la nostra comportamentista Antinesca Carrazza, che fa parte anche dell'associazione ovviamente, e proprio del direttivo, va alla Muratella, controlla anche lei che il cane sia idoneo ad essere poi recuperato, e in seguito viene portato nelle case di cura, che vengono a sua volta selezionate e controllate prima ancora che vada la nostra comportamentista con il cane. Quindi è un lavoro abbastanza lungo, abbastanza complesso di ricerca, sia delle strutture idonee, dei cani idonei, ma la soddisfazione è talmente grande quando poi vediamo interagire gli animali con gli anziani che vale ben la pena di tutta questa grande fatica.
Ma dovete anche verificare che il cane piaccia all'anziano, oppure che l'anziano piaccia al cane?
Allora sì, in realtà sono successe, sono accadute anche delle situazioni che ci lasciano ben sperare anche per il proseguio, che tra l'altro l'assessore Visconti ha già accettato praticamente il proseguio di questo programma per l'anno prossimo. E succede una cosa stranissima: quando arriva il cane in struttura insieme alla nostra comportamentista e al vicepresidente dell'associazione Stefani Falasconi, che si sta occupando personalmente di questo programma, gli anziani sono attiratissimi dagli animali, anche anziani che, perché la prima cosa che si fa quando si va in struttura è vedere quanto gli anziani siano disposti a recepire l'arrivo dell'animale. E insomma, in linea di massima molti sono favorevoli, qualcuno non si esprime e pochissimi sono contrari, ma il più delle volte sono proprio gli anziani contrari che poi sono quelli che si rivelano più attivi nel collaborare e nell'interagire con gli animali. E devo dire che i direttori degli istituti, delle case di cura, sono rimasti piacevolmente sorpresi da questa cosa. Insomma, anziani che non hanno mai avuto magari animali in casa anche in passato, e poi alla fine sono quelli che giornalmente invece li vanno a cercare per le coccole. Addirittura c'è un anziano che la mattina va a fare colazione al bar da sempre, accompagnato da un referente ovviamente della casa di cura, e oramai non va più se al guinzaglio non è seguito anche il cane, non è seguito anche dal cane. Quindi veramente delle soddisfazioni veramente grandi, veramente grandi.
Quindi l'anziano e il cane entrambi sono contenti, ma gli istituti invece come hanno accolto l'idea? Io parlo soprattutto per quanto riguarda ad esempio l'igiene.
Ecco, questo è sicuramente una problematica che blocca moltissimi istituti, problematica che oramai, a parte il fatto che addirittura in molti ospedali oramai viene consentito l'accesso agli animali, e non solo per la pet therapy. Leggevo giusto qualche giorno fa che già a Firenze, a Torino, sono stati ammessi in alcuni ospedali gli animali come visitatori, perché comunque si è visto che per il malato rivedere il proprio caro peloso è un risollevarsi di morale. Quindi assolutamente diciamo che la parte dell'igiene viene superata dal fatto che è il comune stesso a partecipare a questo programma, e quindi il comune praticamente attraverso la ASL fa sì che ci sia anche un foglio dove in qualche maniera, tra virgolette, autorizza l'entrata del cane in struttura.
Ma quanto rimangono poi questi cani con gli anziani?
Allora, il cane è dato in affido definitivo, quindi i cani restano finché vivono naturalmente, e sono sempre seguiti, perché c'è, come dicevo prima, un inserimento con la nostra comportamentista che, a seconda del carattere del cane, può variare dai 3 ai 7 giorni. Durante questo periodo la comportamentista insegna sia al cane come relazionarsi con gli anziani e sia agli anziani come relazionarsi con il cane, ma soprattutto insegna ad un referente indicato dalla casa di cura come fare in seguito per continuare il lavoro, perché comunque un lavoro viene fatto. È una terapia molto, una pet therapy molto blanda questa, perché non è certo una pet therapy di quelle proprio classiche dove assolutamente è indispensabile la presenza quotidiana, giornaliera e costante del terapista, però sono delle piccole azioni quotidiane che l'anziano fa con il cane, come carezzarlo, spazzolarlo, anche imboccarlo, perché questo serve a fare quel minimo di terapia che porta l'anziano a interagire molto di più e certe volte anche a curarsi maggiormente di se stesso.
Quindi è un'iniziativa che verrà ripetuta?
Questa è un'iniziativa che assolutamente verrà ripetuta l'anno prossimo e non sappiamo ancora se con 10 cani o con meno o con più, questo ancora è tutto da stabilire. Noi abbiamo ancora 3 inserimenti da fare per finire questo primo progetto, che era un progetto pilota per 10 cani, quindi già la grandissima soddisfazione è che comunque il nostro lavoro, il nostro impegno sia stato apprezzato dal comune al punto addirittura di rifarlo, insomma di riproporlo.
Dove ci si può rivolgere per avere ulteriori informazioni?
Noi abbiamo un sito che è www.confidonelcuore.com e lì si trovano assolutamente tutte le informazioni sia riguardo il progetto e tutte le foto degli inserimenti che abbiamo fatto in queste 10 case di riposo del progetto pilota, appunto.
Grazie a Zina Giambertone, presidente dell'associazione Confido nel Cuore. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
È partito ieri il secondo ciclo di incontri promossi da Teores, Forum Droghe e CESV in collaborazione con il CNCA Lazio dal titolo «Le nuove frontiere del lavoro sociale». Gli incontri affrontano le tematiche legate alle patologie del gioco d'azzardo, delle neuroscienze e del nuovo istituto della mediazione civile. Gabriel Burla ha intervistato Francesca Danese, presidente CESV, il sociologo Maurizio Fiasco e lo psichiatra Riccardo Zerbetto.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Questa iniziativa si inserisce in un contesto più grande, appunto le nuove frontiere del lavoro sociale, temi, prospettive, opportunità. Sono una serie di incontri che in un momento in cui appunto la coperta è corta, le risorse destinate alle comunità diminuiscono, è importante non dimenticare che ci sono dei temi dei quali ci si deve occupare, tant'è che abbiamo cominciato col gioco d'azzardo patologico, quale tutela della persona, perché appunto qui siamo al Centro Servizi per il Volontariato della Regione Lazio. Il 2012 è l'anno europeo per l'invecchiamento attivo e ci rendiamo conto che per esempio all'interno di queste delle comunità assistiamo sempre più a delle famiglie che si impoveriscono e gli anziani che non sono più non hanno più un nucleo familiare intorno, per esempio sono vittime del gioco d'azzardo, vittime di per la crisi economica appunto, vediamo le file anche nei paesi piccoli di persone anziane che vanno a comprare gratta e vinci per sperare quindi è un tema che va sicuramente trattato perché potrebbe portare anche all'usura. Poi per esempio mercoledì 26 ottobre si parlerà delle neuroscienze e i contributi appunto per la conoscenza dei comportamenti motivati, quindi dalle dipendenze. Il terzo incontro è mercoledì 9 novembre, parleremo del nuovo istituto giuridico della mediazione civile, quindi gli aspetti critici e la possibilità di un eventuale sviluppo e un miglioramento rispetto ai temi di cui si occuperà questo seminario. Oggi abbiamo aperto con questo tema che ci sembra importantissimo. Anche nelle comunità piccole, come dicevo prima, c'è questa azione compulsiva al cercare soldi, trovare soldi, e dentro tutto ciò rientrano pure, come dicevo prima, persone anziane. Il volontariato e il terzo settore deve lanciare, malgrado la crisi, questo grido d'allarme e trovare il modo, i pensieri e i luoghi per proporre una proposta appunto che vada a occuparsi anche di questo tema.
Era Francesca Danese, presidente CESV, al microfono di Gabriel Burla. Ascoltiamo ora il sociologo Maurizio Fiasco sulla piaga sociale del gioco d'azzardo.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Il gioco d'azzardo patologico, un fenomeno in crescita. Come spiega questo in riferimento alla società e alla crisi che c'è?
Allora, è in crescita perché è stato costruito un marketing che ha arruolato nel popolo dei giocatori persone che fino a 5, 6, anche 2 anni fa non immaginavano mai di andare a spendere somme di denaro molto alte per il gioco d'azzardo. Quindi un marketing sicuramente vincente, se consideriamo che sempre per le statistiche di Trilussa quest'anno ogni italiano da 0 a 106 anni spenderà per il gioco in media 1200 euro, che nella famiglia sempre della statistica di Trilussa significa 3600 euro. Nella famiglia reale, cioè quella che gioca, la media, perché solo la metà delle famiglie giocano abitudinariamente, si passa a 7200. Cioè significa una somma pari all'affitto di casa, con fenomeni a cascata che sono correlati. Quindi è stato un marketing vincente che ha indotto a giocare d'azzardo giovani, comprese le fasce minorili, persone di mezza età, meno giovani, anziani, e quindi siamo diventati un popolo di giocatori.
Qual è stata l'evoluzione del ruolo dello Stato in tutto questo?
Allora, lo Stato per 100 anni, dal 1897 fino al 1992, considerava il gioco una condotta, il gioco d'azzardo, una condotta da contenere, e quindi ne autorizzava soltanto alcune limitate modalità, 4 casinò, gli ippodromi, il totocalcio, il totip, le lotterie, la lotteria di Capodanno, la lotteria di Agnano, la lotteria legata di Viareggio, legata ad eventi che capitavano appunto una volta l'anno o due volte l'anno. Nel 92, dovendo far cassa, ha individuato nel gioco una leva fiscale per incrementare le entrate dello Stato, e questo ha funzionato. Sono stati introdotti nuovi giochi, eccetera. Nel 2002, tra il 2002 e il 2003, cambia completamente il modello. Il modello non è incrementare le entrate tributarie, che infatti rimangono ferme, stagnanti, ma far espandere l'economia dei giochi. E lì la macchina è impazzita, è sfuggita al controllo, tant'è vero che si è iniziato nel 2004, per capirsi, con 25 miliardi, nel 2009 si è già passati a 54 miliardi, nel 2010 a 61,5, e quest'anno le proiezioni dicono che supereremo i 73 di miliardi, cioè oltre l'8-9% del totale dei consumi degli italiani, dalla casa al pane.
Dei numeri insomma cospicui da questo punto di vista.
Unici in Europa e unici nel mondo, non esiste altro paese sul pianeta, paese ovviamente che non sia Macao, l'isoletta di Macao, nessun altro paese di dimensioni apprezzabili, che consuma azzardo nelle proporzioni neanche lontanamente confrontabili con quelle italiane. La Germania, che ha il doppio dei nostri abitanti, grosso modo, quasi il doppio dei nostri abitanti, spende per il gioco un quarto di quello che spende l'Italia.
Parliamo del meccanismo dei microrisarcimenti al quale faceva riferimento durante la conferenza stampa. Meccanismo per indurre la persona al gioco.
È un meccanismo molto efficace, perché è stato anche studiato attentamente. Invece di spingere la persona ad attendere la grande vincita, che arriverà raramente, diamogli la possibilità di sperimentare dei parziali ritorni di quanto ha giocato. Cioè, se voi andate in un botteghino dove si vendono i gratta e vinci, troverete spesso delle persone che comprano 50-100 biglietti. È chiaro che tra questi 50-100 biglietti, per un valore di 500 euro, 250 euro, ce ne saranno forse anche 10-12 che rinnovano l'euforia di aver vinto. Ma quanto si vince? Il prezzo di un biglietto, il prezzo di due biglietti, cioè cifre decisamente molto lontane rispetto alla spesa che si è fatta comprando la mazzetta dei biglietti. Ma questo sistema, proprio che dà delle scariche di adrenalina, cioè dà emozione, perché tu vai a vedere quanto hai vinto quando vai a consegnare il tagliando al gestore, spinge la compulsività, spinge a comprare altri 50 o altri 100 biglietti. Alla fine, fatta la somma algebrica tra quello che si è speso e quello che si è ricavato, è chiaro che il valore è negativo, non è negativo zero, è negativo per il 30, il 20, 40%, 50% di quello che si è speso. Insomma, si è spennati e contenti.
Ci si dimentica delle spese fatte, quindi in perdita.
E qui gli strateghi del marketing hanno analizzato bene quello che dicono le neuroscienze, noi siamo portati a ricordare le gratificazioni e a mettere una pietra sopra le perdite, quindi le perdite le dimentichiamo, le gratificazioni le ricordiamo e non ce le dimentichiamo più.
Che ne pensa della definizione di poker sportivo? Queste due parole sono associabili?
Una grossa mistificazione, cioè si vuole, è un messaggio rivolto ai ragazzi dicendogli che non si tratta di un gioco d'azzardo legato alla fortuna, ma il risultato verrà dalla loro abilità. È chiaro che l'adolescente ama giustamente, ed è un tratto molto sano, la competizione, l'agonismo, quindi gli piace accettare la sfida, è solo che è una sfida truccata, in questo senso, che alla fine prevale di gran lunga il caso, l'alea, la fortuna, la sorte e non l'abilità. Quindi il poker sportivo è un ossimoro, cioè sono un sostantivo e un aggettivo che si contraddicono a vicenda. Il poker non è sportivo, assolutamente.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era il sociologo Maurizio Fiasco sulla piaga sociale del gioco d'azzardo fra i giovani e le persone anziane. Gabriel Burla, nel corso del primo incontro sulle nuove frontiere del lavoro sociale, ha intervistato lo psichiatra Riccardo Zerbetto.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Ci parla del progetto Ortos, un programma unico e mirato per il gioco d'azzardo patologico?
Sì, è un programma che si discosta dalla classica comunità terapeutica perché è un programma intensivo di 21 giorni, molto strutturato, che cerca di agire sulle cosiddette aree di criticità del giocatore d'azzardo patologico che presenta una patologia non facile. In genere il giocatore non chiede aiuto, sono più i familiari che di fronte alla drammaticità della situazione si rivolgono a qualche professionista per chiedere aiuto, anche se in Italia non c'è ancora una rete che identifica, no, questo problema come una malattia, non è stata ancora riconosciuta tra i livelli essenziali di assistenza, quindi teoricamente il gioco d'azzardo non viene riconosciuto come una patologia in modo esplicito. Proprio per questo però noi cerchiamo di far leva sulla motivazione del giocatore, che in genere c'è quando c'è una situazione veramente drammatica, personale e familiare, e a quel punto c'è anche la motivazione a cambiare qualche cosa di sostanziale nella propria vita.
Ecco, allora quanto è importante lavorare anche sulla famiglia e quindi sulla sfera relazionale di questa persona?
Sì, è molto importante, però noi diamo molta importanza anche al fatto che questa persona si assuma la responsabilità di un progetto di vita che ha dimostrato di essere fallimentare, i valori di questa persona, dove lui investe le sue aspettative, il denaro per esempio, no? Che è proprio un delirio, un miraggio che è assolutamente inconsistente, perché anche quando lui vince poi non riesce a monetizzare, a trasformare in cose buone, utili, fruibili questo denaro che in effetti viene poi rigiocato, no? Quindi questa persona attraverso questo processo profondo di rivisitazione della sua esistenza riscopre in genere il valore degli affetti, degli interessi, degli elementi che hanno effettivamente valore nella vita, esce da questo delirio in cui è stato risucchiato, dal quale non riesce più a venire fuori.
È facile trovare giocatori disposti non a giocare, ma a mettersi in gioco da questo punto di vista?
È molto molto difficile. I giocatori sono tantissimi, in Italia si parla di un milione e mezzo. Noi organizziamo questo modulo che è l'unico in Italia per giocatori in senso elettivo e ogni 3 mesi. E non è facile trovare ogni volta 8-10 persone che sono disposte veramente a mettersi in gioco anziché giocare, però in genere sono persone motivate che a termine di questo processo, molte effettivamente vanno attraverso un processo che è una vera metanoia di cambiamento profondo della loro impostazione esistenziale, per cui non ci interessa tanto il sintomo gioco, giocare sì o no, ma dare un cambiamento profondo alla loro vita.
You're listening to Vatican Radio.
Era lo psichiatra Riccardo Zerbetto nel corso dell'incontro promosso da Teores, Forum Droghe e CESV in collaborazione con il CNCA Lazio dal titolo Le nuove frontiere del lavoro sociale. Gli incontri affrontano le tematiche legate alle patologie del gioco d'azzardo, delle neuroscienze e del nuovo istituto della mediazione civile. Interviste di Gabriel Burla. E siamo davvero al termine della rubrica Infatti. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.